Bene, oggi avremo un ospite molto divertente tra poco nella seconda mezz'ora, Vito Tartamella. Lui è un giornalista che è uscito con questo libro che si chiama Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici, cioè praticamente lui raccoglie proprio tutti gli scherzi fatti da personalità della scienza negli ultimi diciamo 150 anni, e siccome l'ho letto durante le vacanze mi sono divertito, l'abbiamo chiamato e abbiamo chiesto se era disponibile, quindi tra poco sarà ai microfoni qui di Radio DJ con noi al boss del weekend. Ma per me era interessante anche capire proprio la storia dello scherzo, sono un appassionato, rido sempre anche solo in televisione. Io mi ricordo da bambino c'era Candid Camera, poi dopo è arrivato Scherzi a Parte, ho sempre visto tutte queste le puntate, poi a scuola comunque, no, la goliardia, gli scherzi, l'università, è un mondo meraviglioso, Marco.
Allora, io non ho mai subito Candid Camera.
Canzone meravigliosa, anzi ne approfitto, saluto Marco che è un ascoltatore affezionato del boss del weekend e a lui piace tanto questa canzone dei Tears for Fears. Ciao Marco, è bentornato tra noi. E poi anche Fabrizio che dice sta facendo gli ultimi chilometri per Francoforte, buon inizio a tutti ai nuovi desideri, dice. Ma adesso abbiamo promesso prima di questo disco meraviglioso che avremmo provato a contattare Mario Fargetta e ci ha risposto Aladdin. Sentiamo un po'. Mario!
Pronto, ci sono, Mario, eccomi, ciao.
Ciao! 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 Direttamente da M2O, ma anche da Radio DJ direi.
Esatto,
no?
Esatto.
Come stai, Mario?
Ma sto bene, sono in una serata tranquilla sul divano a guardare un po' di TV.
Ma perché... aspetta che c'è ancora la partita, no, te sì, te la stai guardando o non te ne frega niente del Milan?
Allora, sincero, non voglio essere, non me ne frega niente, però la sto seguendo, dai.
Ok, quant'è il risultato? Io ero sull'1-0 prima di cominciare, adesso è sempre 1-0?
Non lo so. Giuro, sai che non lo so.
Ah, vabbè, credo di sì. Marco mi dice qua, l'Umonaco mi dice 1-0 per il Milan. Senti, una cosa, noi ti abbiamo chiamato perché stavamo parlando adesso, poco fa, di scherzi. Tra poco avremo un ospite che ha scritto un intero libro sulla storia degli scherzi scientifici, ma qui in radio mi dicono che tu sei la storia degli scherzi di Radio DJ. Com'è questa storia?
Oh mamma mia, bene, abbiamo combinato di cotte di crude, sì. Vabbè, lo scherzo più famoso della Radio DJ, dove sono coinvolti anche personaggi famosi della radio, è la finta rissa, una rinza che facevamo quando arrivava qualcuno di importante in radio o delle persone nuove che venivano a visitare la radio. Allora lì scattava la rissa, ma tipo con Nicola Savino, che lui è veramente un terrone, allora si poteva fare bene la rissa.
Cioè, ma spiegami la dinamica, arrivava quindi un cliente importante, una personalità, qualcuno?
Sì, ma anche un ospite, un cantante, okay. Comunque... E niente, si passava dallo studio dove c'era lui con i suoi, insomma, management, quello che è, e quindi da una parola, ti sei ricordato di fare quella, no, lo dovevi far tu, ma come tu? Ma che cazzo dici? Ma di qua, di là, i toni si alzano, la voce si alza e si arriva allo scontro fisico, capito? Ma poi tutto finiva con delle finte, degli spintoni, roba del genere, io che cadevo e finivo paralizzato in posizioni strane, no? Quindi.
Ma scusa, ma questi poveri personaggi cosa dicevano? Rimanevano.
Io credo che ne abbiamo fatto uno a De Gregori una volta, no. Dove c'è rimasto veramente malissimo.
Che io non so come sia lui, perché personalmente l'ho solo intervistato, ma non lo conosco in maniera così confidenziale. Però ha un carattere tosto, duro, rigido, cioè l'avrete sconvolto.
Non lo so, perché proprio l'impossibile era proprio quello, no? Cioè andare a fare uno scherzo a una persona che non c'entrava niente.
Certo,
quindi...
un mostro sacro della musica, quindi sì. Una personalità intoccabile. Beh Mario, sì. Guarda, io ti ringrazio tantissimo per questo aneddoto, ma non esistono registrazioni, però non posso andarlo a ritrovare.
Ma figura che non eravamo ancora nell'era dei social e comunque dei cellulari con le registrazioni. Ma poi un altro scherzo storico è quello del scatolone in mezzo allo studio. Io nascosto dentro, appena passava qualcuno uscivi fuori, una cosa che ormai sui social la vedi dappertutto.
Certo, esatto, hai detto bene, perché all'epoca comunque di questi scherzi, tu mi stai dicendo, non c'erano i social, non c'era la possibilità di registrarli fondamentalmente,
niente,
così
niente.
Comodamente.
Comunque guarda, ti devo ammettere una cosa, a me non è mai passata questa voglia e ti giuro, io ogni giorno cerco sempre di farne una, perché son troppo belle, è troppo figo fare uno scherzo dove fai spaventare qualcuno. Infatti io mi ammazzo da ridere sui social che imperversano ormai questi scherzi qua, ma mi viene le lacrime, mi vengono
i pranks. Esatto, ma sei in buona compagnia, perché nel libro che analizza tutta la storia ci sono tutti i premi Nobel che fanno questi scherzi, queste cose, quindi siete voi, evidentemente c'è una genialità. Tu sei un precursore, no? Prima dei social. Mario, io ti ringrazio tantissimo, grazie per i tuoi aneddoti e per, anche per la disponibilità, visto che ti abbiamo disturbato la domenica sera.
È sempre un piacere, sempre.
E lo ricordiamo comunque tutti i giorni, Albertino Everyday, dalle 17 alle 19, M2O, Mario Fargetta con noi in diretta al Boss del Weekend. Ciao Mario!
Ciao!
Beat Rock, Radio DJ, il Boss del Weekend. Adesso è arrivato il momento del nostro ospite, Vito Tartamella. Benvenuto a Radio DJ, anzi bentornato. Ciao Vito.
Grazie, ciao Dani.
Allora spieghiamo ai nostri ascoltatori, sei giornalista, scrittore, filosofo che si dedica da decenni al giornalismo scientifico ed è uscito da poco tempo il tuo ultimo libro, che è Il Pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici, edito da Dedalo. Libro bellissimo, perché appunto hai raccolto 110 scherzi più uno. Ma come ti è venuto in mente un libro sugli scherzi degli scienziati?
Beh, mi è venuto in mente perché ero incappato alcuni anni fa in uno scherzo clamoroso. Mi era stato segnalato che c'era una ricerca firmata da un certo stronzo bestiale, scusate se qualcuno insomma si può sentire offeso, ma questo è, ed era uscito su una rivista serissima, il Journal of Statistical Physics, e però su internet non ero riuscito a trovare una spiegazione a una presenza così ingombrante, diciamo. Tra l'altro era accreditato come membro dell'Institute for Advanced Studies di Palermo, che non esiste naturalmente, e all'epoca il Corriere della Sera scrisse: ah, è un attacco frontale alla ricerca italiana che viene offesa. Però la cosa non mi aveva convinta, e così, per farla breve, siccome sono abituato ad andare alla fonte col mio lavoro, ho rintracciato uno dei due altri autori, il signor William Hoover, che era un fisico del Lawrence Livermore National Laboratory. Mi incanto sempre quando lo dico.
Sì, è un scioglilingua.
È uno scioglilingua.
Lo so, ti capisco bene.
E gli scrissi dicendo: senta, guardi, sono un giornalista italiano, sono incappato in questa cosa, ma mi sa spiegare questo stronzo bestiale da dove viene fuori? Ed egli mi rispose, mi rispose 24 ore dopo dicendomi: guarda, nell'87 io stavo facendo delle ricerche molto innovative che mescolavano l'informatica con la fisica, la spedì a questa rivista che me la rifiutò, e io ci rimasi malissimo, ma non c'erano dei motivi validi per rifiutarla se non il fatto che era rivoluzionario. E così presi un aereo per andare in Europa a seguire un congresso. Sull'aereo c'erano due italiane che dicevano: ah sì, quello è uno stronzo bestiale, ah sì, quello stronzo bestiale. Insomma, Hoover mi scrisse, quell'espressione mi è rimasta stampata nella testa.
E senza così, sapere il significato, ovviamente.
Assolutamente. Quindi quando scesi dall'aereo andai in cerca di un mio collega italiano, gli chiesi cosa significasse quell'espressione, e quando me lo disse ebbe un'illuminazione. Sarebbe stato l'autore perfetto di una ricerca rifiutata. E così lui si limitò a cambiare titolo alla ricerca, la lasciò tal quale, ci aggiunse questo terzo autore per dare un tocco di internazionalità, e la rivista lo pubblicò. Quindi è rimasto uno scherzo imperituro, di cui diedi notizie sul mio blog, perché mi occupavo di parolacce, il mio precedente libro tratta di questo. E la cosa sorprendente fu che, a parte che fece il giro del mondo la notizia, la riprese perfino la rivista Science, ma al di là di questo mi scrissero decine di scienziati dicendo: ma c'è anche questo scherzo, c'è anche quest'altro. E così avevo messo un po' nel cassetto questa idea, e poi quando ci fu il lockdown del 2021, quando c'era tanto tempo da impiegare, certo, ho deciso di impiegarlo scavando su questi scherzi.
Allora, siccome apri un mondo, un universo, quello degli scherzi scientifici, che è super interessante, rimani con noi. Adesso ci ascoltiamo The Herbalizer, quindi andiamo indietro nel tempo. Prima era un disco del 92, adesso andiamo nel 1997 con The Blend, e poi torniamo con Vito Tartamella a parlare proprio di scherzi. Questo è il Boss del Weekend su Radio. Radio DJ, stiamo parlando con Vito Tartamella, l'autore del libro Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici. E nel tuo libro c'è proprio un'analisi anche sociologica, no, dello scherzo, e a me piace tantissimo questo aspetto perché credo che sia importante. Perché è importante lo scherzo nel mondo scientifico? Dimmelo tu.
È importante per vari motivi, perché gli scherzi nascono con finalità anche molto diverse fra di loro. Diciamo che la prima, che è quella che secondo me le accomuna tutte, è la voglia di evasione. La scienza, signori, è un'attività molto impegnativa, molto dura, molto rigorosa, con delle regole ferree, e quindi lo scherzo diventa un po' come l'intervallo, l'ora d'aria, nella quale gli scienziati si divertono a prendere in giro innanzitutto se stessi, perché fanno il verso a se stessi. Ecco, Avatar, c'è fuori Avatar in questi giorni al cinema. Quel minerale che vogliono estrarre si chiama unobotanium. Bene, questo qui è un termine che hanno inventato gli ingegneri della NASA negli anni 50 per scherzo, perché vuol dire il non ottenibile, ok? Perché nei loro progetti di astronavi si erano arenati sul fatto che durante la fase di rientro con l'atmosfera terrestre si crea un attrito tale per cui qualsiasi cosa si incendierebbe. Beh, loro dicevano sì, però noi possiamo rivestire una navicella di un obtanium che insomma era un modo per dire vabbè, quando riusciremo a trovare un materiale di questo genere ce la faremo. Ecco, e quindi gli scherzi, e poi quello di Marconi per esempio ha un altro scopo, che è quello, un po' il piacere un po' sadico di manifestare un po' una superiorità intellettuale, no? Vedere le persone che sono ignare magari di un progresso della scienza, della tecnica, come si rapportano con questo e che reazioni hanno.
Sì, però in questo modo non si rischia di perdere la credibilità se si scherza, cioè
Hai toccato un tema fantastico. Sì, è un azzardo questo qui degli scienziati. Pensa che ci fu una neuroscienziata, Polly Matzinger, molto brava, negli anni 70, che insomma, essendo piuttosto modesta e timida, non voleva firmare uno studio da sola, no? Dicendo io ho scoperto, io ho fatto. E quindi ha aggiunto come autore Galadriel Mirkwood, che era il suo cane. La rivista, quando la cosa venne a galla, la bandì dalle sue pagine per 15 anni. Non so se mi spiego. Quindi, se uno scienziato si prende il lusso di scherzare, certo, mette a rischio la sua autorevolezza, ma al tempo stesso questo ci deve far riflettere anche sulla passione e sulla voglia che lo scienziato ha in quel momento di esprimere un qualcosa che non è sì, è una bugia, se vogliamo, ma non è una fake news, perché innanzitutto lo scopo è quello di divertirsi, mentre le fake news hanno sempre degli interessi economici tangibili. E seconda differenza fondamentale è che poi alla fine lo scienziato dice: oh ragazzi, stavo scherzando, è tutto uno scherzo. E infatti gran parte degli scherzi che racconto nel libro, a parte quelli che sono un po' sfuggiti di mano come Stronzo Bestiale, sono contrassegnati come scherzi proprio per non farli finire, diciamo così, nel pentolone delle pseudo notizie di cui siamo tanto bersagliati.
La canzone dell'inverno, Winter Song, state ascoltando Radio DJ, il boss del weekend. Siamo con Vito Tartamella, autore di Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici. Ed è super interessante ascoltare anche la storia dello scherzo, cominciando dalla goliardia per arrivare poi dopo anche ai premi Nobel che hanno scherzato nel corso della storia. Ma parlavamo prima di fake news, però non credi che oggi faccia meno ridere scherzare? Cioè, ci sono disagi sociali che sono derivanti anche dall'enorme confusione delle fake news, della propaganda. Non c'è la paura che una notizia scherzosa sia presa sul serio?
Beh, sì, questo rischio c'è, ma diciamo ci sono gli anticorpi, come dicevo prima, cioè quello di contrassegnare uno scherzo come tale. Il rimedio però secondo me non è quello di cancellare gli scherzi, perché a mio avviso se sono intelligenti sono un raggio di sole in un'epoca buia come la nostra, ma come lo era magari anche il Medioevo, dove ne sono stati fatti un po' di tutti i colori, un po' anche in realtà in tutte le epoche. Per cui no, non sono per la censura preventiva, anche se indubbiamente ci vuole grande spirito per trovare un atto comico oggi.
Quindi i tempi sono... Qual è l'ultimo scherzo, gli ultimi scherzi che hai raccolto, quali sono?
Beh, in ordine cronologico c'è stato un professore, un fisico francese che l'estate scorsa ha pubblicato una foto dicendo: ah, guardate, questa è una nana rossa, la stella più vicina al Sole, a 4,2 anni luce da noi, l'ha fotografata il telescopio James Webb. E tu guardavi sta foto, bah, insomma, un po' su fondo nero, beh, insomma, aveva fatto la foto a un salame, a una fetta.
Eppure io lo ricordo, l'avevo fatto.
Eppure ci sono cascati veramente a dozzine.
No, perché era proprio un close up con la forma di, e sembrava effettivamente una
stella. Era, per
una
essere
stella.
Precisi, era un chorizo, un salame spagnolo. Ma il discorso è che poi lui ha detto: ragazzi, io ho fatto questa cosa per invitarvi a non guardare le foto con le fette di salame sugli occhi, no, come diciamo in Italia, ma esercitare sempre uno spirito critico nei confronti delle foto che sembrano autoesplicanti. Sì, non è che basta l'autorevolezza di,
certo,
uno che dice l'ha fatto lo genio.
Ma Vito, senti, ma visto che abbiamo parlato di cambiamenti culturali, probabilmente oggi non farebbe più ridere uno scherzo di qualche decennio fa. Come sono cambiati gli scherzi nella storia, dal periodo che dicevamo della goliardia alle prime università a oggi, da Marconi, dal pollo di Marconi a oggi?
Beh, sono cambiati intanto perché si giocano anche molto su internet, è uno strumento straordinario con cui in pochi minuti puoi assemblare una pagina, e quindi sì, c'è stata sicuramente un'esplosione, come c'è stata anche un'esplosione di riviste scientifiche, purtroppo molte anche farlocche,
sì,
quelle che pubblicano qualunque cosa basta che paghino, però gli scienziati si sono attrezzati anche per sbugiardarle attraverso degli scherzi perfidi. Per esempio hanno inviato a una rivista di queste qui farlocche, si chiamano Predatory Journals, che pubblicano qualsiasi roba, insomma, uno studio di scienze sociali nelle quali si diceva che il pene, cioè l'organo maschile, insomma, è responsabile del cambiamento climatico perché è violenta il paesaggio, eccetera, eccetera. Beh, gliel'hanno pubblicato, e loro naturalmente hanno dato la massima pubblicità a questo studio per dire: guardate, seria sta rivista, non guarda neanche quello che pubblica.
Quindi un ottimo metodo per verificare la serietà, appunto, delle testate scientifiche internazionali. Vito, io ti ringrazio tantissimo. Agli ascoltatori invito invece, diciamo così, il mio messaggio è quello di leggere il tuo libro, perché abbiamo raccontato solo alcuni di scherzi, ma ce ne sono tanti altri. 111 per la precisione. Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici. Vito Tartamella, Radio DJ. Grazie Vito, buon anno.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, buonanotte. Ciao. E invece invito tutti gli ascoltatori a inviarci magari un messaggio 347-342-5220, così possono raccontarci i loro scherzi, anche telefonici, scherzi da prete. Perché si dice scherzi da prete? Andiamo a cercarlo, tra poco ve lo spiegheremo. Radio DJ, state con noi. Inizia tra pochissimo la seconda ora del Boss del Weekend. Desafinado con Astrud Gilberto insieme. The Fool on the Hill. Questa è una rivisitazione appena uscita. Lucas Santana, cioè con due T, Santana, anzi con due T così proprio. Un po' di sputi che partono, vabbè, poi cambieremo qui la spugna. Radio DJ Boss del Weekend, l'originale ovviamente era quella dei Beatles, però mi piaceva anche questa versione, cioè era perfetta, no, per il nostro mood musicale. Marco, sei andato a vedere per che cosa significa, perché si dice scherzo da prete?
Allora, è uno scherzo di cattivo gusto, un po' fastidioso, e prende il nome da questo cambio di opinione che ebbe il Papa Pio IX durante il periodo dell'Unità d'Italia, quindi 1861.
Allora lo sai, okay. Sì, io non me lo ricordo, no, sì, dai,
sono un laureato in storia e filosofia, insomma, okay, no? Così. E quindi lui, che all'inizio appoggiava questa Unità d'Italia, poi fece marcia indietro, dietro front, no? Inaspettatamente, in pochissimi giorni, lasciando
disagio,
tutti malissimo, quindi uno scherzo, insomma, di cattivo gusto, che mise anche in difficoltà tantissime persone, e quindi da quel prende il nome da quell'episodio, insomma, uno scherzo da prete, una roba un po' sciocca, banale, di cattivo gusto, senza particolare malignità, ma neanche di senso dell'umorismo, cioè una roba un po', capito? Sai, quelli che fanno gli scherzi che fanno ridere solo loro, no?
Sì, sì, no, ma infatti, ma poi anche in questi tempi stavamo dicendo che ovviamente è cambiato tutto negli ultimi anni, no? Cioè la sensibilità anche proprio delle persone, certi scherzi non si potrebbero certo fare adesso, e quindi abbiamo censurato, insomma, è difficile mandare in onda anche dei messaggi o delle cose perché magari è un po' scorretto.
Io ho giocato tanti anni in una squadra di pallacanestro, poi tantissimi ascoltatori, figurati, magari anche voi non so se voi avete giocato a calcio, a basket, avete fatto sport di squadra, ma una volta c'era, lo dico una volta, il nonnismo, cioè il nonnismo è una cosa.
Sono, sì, certo.
Lì sì che c'è un po' di malignità. Certo. Adesso che ci penso un po', io tante cose che mi sono successe un po' all'epoca mi davano fastidio perché erano veramente spinte. Mi chiedo se passati anni, no, da quel periodo, se oggi si possono ancora fare queste cose negli spogliatoi di basket,
ma anche
di calcio,
semplicemente, io non so se esista ancora la tradizione, tipo mi ricordo San Firmino, no, si prendevano, cioè arrivavano, a proposito di nonnismo, al liceo, quelli di quinta liceo, più grandi, venivano ai primini, cioè, quindi io me lo ricordo, l'ho subito anch'io, ti prendevano di forza tenendoti fermo e ti cominciavano a pasticciare la faccia con gli uniposche, con i pennarelli vari, eccetera, eccetera, disegnandoti ovviamente cose oscene, così. Però questo genere di scherzi adesso credo che sia impossibile.
A me non è successo, a scuola devo dire che queste cose non mi sono successe, mi sono successe in spogliatoio, borse sotto la doccia. Cene paga pizze pagate per tutti e poi le pallonate, cioè tu passavi, no, e ti tiravano tutti quanti il pallone addosso, tutti, ma poi ti finivano in faccia anche, cioè era divertente ma fino a un certo punto, secondo me queste cose oggi non si possono più fare, secondo me.
Dai, mi piace sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. 347 342 5220